Caffè Cornetto con Peppe e Chicco, a cura della redazione di Radiograd.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori e tutte le ascoltatrici, benvenuti e benvenute a Caffè Cornetto, rubrica settimanale che va in onda su Radio Grad, Radio Sonora e tutte le altre radio del circuito Gemini Network. Oggi è 16 dicembre del 2023 e oggi abbiamo selezionato, come di solito ci capita, ecco, nella settimana che precede poi l'appuntamento radiofonico, due ospiti di eccezioni che tutti e tutte sicuramente riconoscerete. Parliamo di Carla Filosa, che ormai più che ospiti è una collaboratrice fissa non solo di Caffè Cornetto ma anche di SDS Papers e in generale dell'esperienza radiofonica, che come al solito salutiamo e ringraziamo. Buongiorno Carla.
Buongiorno a te e a tutti.
E poi abbiamo Giuliano Granato, anche lui che probabilmente è conosciuto da chiunque ci ascolti. Io lo presento per quello che lo conosciamo, insomma, come compagno e portavoce di Potere al Popolo e di Unione Popolare. Grazie anche a te di essere presente. Buongiorno Giuliano.
Grazie a te, buongiorno a tutti e a tutti.
Oggi prendiamo spunto da quello che è avvenuto nella giornata del 15 dicembre, di venerdì, ossia della giornata di mobilitazione, di sciopero che è stata indetta dai sindacati di base, in particolare da USB, proprio per cercare di mantenere una discussione sul diritto di sciopero, sulla diciamo opposizione che in maniera probabilmente anticostituzionale il governo e in particolare il ministro dei trasporti Salvini sta cercando di portare avanti una battaglia appunto per delegittimare lo sciopero e comunque depotenziarne le finalità come strumento di lotta di classe. Allora, per questo partiamo da questo elemento che appunto è fondamentale in questo momento e non solo in questo momento per riuscire a comprendere quali siano i rapporti di forza e quindi di lotta di classe, come dicevo un secondo fa, all'interno di questo paese. Profili che evidentemente passano anche all'interno di altre categorie che cercheremo di discutere insieme a Carla e insieme a Giuliano, che sono quelle di salario minimo e di sfruttamento. Però prima di andare su quest'ultima parte, diciamo che concettualmente toccheremo nella seconda e terza parte della trasmissione, chiederei a Giuliano di raccontarci un po' la storia del 15, quali sono i dati, quali sono le ragioni dello sciopero e per quello che se ne sa al momento in cui noi stiamo registrando, qual è stata la percentuale di adesioni e come appunto sono state portate avanti le varie iniziative di mobilitazione.
Sì, la giornata di sciopero del 15 in realtà era stata convocata inizialmente per il 27 novembre, solo che a pochi giorni da quella giornata è arrivata la minaccia di precettazione prima e poi la precettazione vera e propria da parte del Ministero dei Trasporti, per l'appunto da parte del ministro Salvini. A quel punto i sindacati USB e gli altri sindacati, che sono tra virgolette sindacati di base, hanno deciso di fare diversamente rispetto a quanto avevano già fatto CGIL e UIL quando sono stati precettati, il loro sciopero del 17 novembre è stato precettato, quindi di non accettare la precettazione ma di posticipare lo sciopero dal 27 novembre al 15 dicembre in modo tale da poterlo riconvocare per tutte le 24 ore previste, perché la precettazione del ministro Salvini intimava ai sindacati e ai lavoratori di scioperare per un massimo di 4 ore. Il 12 dicembre, in un incontro col ministro, è arrivata però la precettazione sostanzialmente. Per cui in realtà c'era stato un incontro precedente con la commissione di garanzia per lo sciopero, che stavolta aveva detto che tutte le regole, tutte le norme erano perfettamente rispettate da parte dei sindacati che avevano convocato lo sciopero, per cui da un punto di vista normativo non c'era nessun problema nello svolgimento della giornata di sciopero, delle 24 ore di sciopero. A quel punto però Salvini stavolta anche stavolta ha spinto invece sulla precettazione, per cui ha obbligato formalmente sindacati e lavoratori ad uno sciopero che durasse dalle 9 alle 13, quindi 4 ore. Come dicevi tu, USB in particolare ha rifiutato questo ricatto, ha disobbedito all'ordine arrivato dal ministero e ha mantenuto la convocazione per le 24 ore. Sciopero di 24 ore che si è tenuto per l'appunto ieri 15 dicembre. I primi dati che sono arrivati in particolar modo dalle grandi città, da Napoli, Roma, Milano, parlano di un'alta adesione allo sciopero, uno sciopero che è convocato per diverse ragioni. Si uniscono delle ragioni di carattere più nazionale, delle ragioni di carattere locale. Il punto di partenza è che i lavoratori dei trasporti italiani sono pagati molto peggio, molto meno rispetto ai colleghi di tutti gli altri paesi d'Europa, almeno dei grandi paesi europei. Poi si uniscono una serie di rivendicazioni di carattere locale che parlano di stabilizzazione dei precari, di eliminazione dell'intermediazione delle agenzie interinali, di scorrimento delle graduatorie e di nuove assunzioni, visto che in molte città, tra cui quella da cui parlo io, Napoli, in realtà la situazione al momento è quella che abbiamo vissuto durante il Covid, perché durante il Covid c'è stata una riduzione dei servizi motivata sulla base delle ridotte esigenze di mobilità, o anzi della costrizione alla ridotta esigenza di mobilità durante quel periodo. Peccato che non si sia mai tornati allo status quo ex ante, insomma alla situazione precedente, anzi si è peggiorata ulteriormente la situazione. A Napoli si parla di una necessità di 300 lavoratori per recuperare i livelli pre-Covid, quindi diciamo del 2019. Quindi queste sono le ragioni di fondo, diciamo, che ci sono dal punto di vista dello sciopero. È chiaro che l'attacco di Salvini non è un attacco relativo alle ragioni di questo semplice sciopero. E chiudo dicendo due cose. Una, che il problema di fondo è che il potere che ha esercitato Salvini, al di là di quelli che saranno poi pronunciamenti di TAR, dei tribunali, insomma della magistratura, è un potere che viene accordato al ministro dalla legge 146-90, così come poi da come è stata modificata dall'83 del 2000, insomma da un impianto normativo che è stato pienamente accettato da tutte le formazioni, anche politiche, anche di centrosinistra, nonché dal confederalismo, dal sindacalismo confederale, che ha imbrigliato di fatto il diritto allo sciopero e ha concesso al ministro un potere enorme, che per l'appunto ora Salvini sta mettendo in campo, così come aveva fatto in realtà già prima del Rio, e ha costruito questa sorta di autorità terza, di questa autorità arbitrale, appunto la commissione per il garante allo sciopero, del garante allo sciopero, che sostanzialmente ha, non dico distrutto perché per fortuna non l'ha ancora distrutto, ma tende a imbrigliare il diritto allo sciopero e quindi a limitare fortemente il diritto alla protesta e allo sciopero nello specifico dei lavoratori e dei sindacati, che significa sostanzialmente depotenziare tantissimo la capacità di conflitto del movimento dei lavoratori e delle lavoratrici, minando una delle armi che nel corso dei decenni ha permesso gli avanzamenti. Per cui oggi in realtà Salvini è l'apripista di una reazione, per certi versi, comunque di un'offensiva padronale, tant'è vero che anche ai tavoli tra sindacati dei trasporti e imprese dei trasporti, che nella maggior parte dei casi sono controllate dal pubblico o sono del tutto pubbliche, e le imprese si sono presentate col volto duro di chi non aveva nemmeno volontà di aprire un negoziato e un dialogo, per cui Salvini sostanzialmente ha rappresentato questa esigenza di linea dura e ha potuto, tra virgolette, camminare in maniera molto facile, ha agito come un coltello nel burro, perché diciamoci la verità, insomma, negli ultimi anni non è che si sia fatto tanto per invertire la rotta, e anzi, per certi versi, se lui oggi procede all'affondo è perché le condizioni e anche un po' il senso comune che si è prodotto nel paese glielo permettono. Però io penso che il segnale di resistenza da parte del sindacato USB, che ha mantenuto le 24 ore, da parte dei lavoratori con l'adesione allo sciopero, e anche di quelli che hanno violato la precettazione, e guardate che ogni lavoratore che viola la precettazione rischia fino a un massimo di 1000 euro di multa personale, il sindacato rischia fino a 50.000 euro di multa, credo che siano segnali di resistenza da questo punto di vista che vanno sostenuti dal punto di vista politico, e vanno appoggiate sia le organizzazioni sindacali che hanno avuto questo, tra virgolette, coraggio, sia i lavoratori in particolar modo, che hanno disubbedito al ministro e sono pronti a pagare sulla propria pelle le conseguenze per permettere a tutti di mantenere uno strumento che è uno dei pochi che ci permetterebbe un avanzamento, come dimostrano anche gli avanzamenti negli altri paesi.
Ascoltami Giuliano, i confederali, come tu dicevi prima, in qualche maniera non hanno partecipato a delle forme oppositive quando è stata istituita la Commissione di Garanzia per lo Sciopero, che è un organismo, come secondo me è corretta la tua visione, insomma, è ai limiti della compatibilità costituzionale, proprio perché già la sua istituzione in qualche maniera, io non sono un giurista, però da quello che ho letto, va in qualche maniera contro, ecco, il diritto di sciopero come viene sancito nella Carta Costituzionale. Però so che forse per la prima volta, o tra le prime volte nell'ultimo periodo, questo tipo di reazione molto forte, secondo me molto seria, da parte di USB, che ha reagito contro, prendo un titolo del manifesto, precetto la qualunque, ricordate quando è uscito questo efficacissimo titolo appunto sul manifesto, insomma anche qualcuno dei confederali, soprattutto in ambito CGL, ha visto con favore. C'è secondo te la possibilità che questo enorme muro granitico dei sindacati confederali, soprattutto nelle sue dirigenze, perché poi sappiamo che i lavoratori di base sono molto diversi spesso dalle dirigenze, possano in qualche maniera comprendere che la strada da intraprendere è quella che stanno faticosamente portando avanti i sindacati di base, oppure rimane questa delimitazione enorme che ha visto appunto CGL, CISL e UIL progressivamente collocarsi in una, diciamo, in una parte diversa da quella dei lavoratori, perché poi ecco un po' i dati di fatto degli ultimi decenni sono questi.
Io credo che ci sia un problema. La commissione di garanzia è un obbrobrio per certi versi da un punto di vista politico, perché costruendo un'autorità terza si fa pensare che ci sia qualche parte che è sovraordinata rispetto al conflitto di classe, e quindi c'è qualcuno che può svolgere una funzione tra virgolette neutra tra il capitale e i lavoratori. Da questo punto di vista invece o si sta da una parte o si sta dall'altra, e nei 30 anni di vita di questa commissione ha dimostrato che è uno strumento nelle mani dell'imprenditoria per affossare i diritti dei lavoratori e la capacità di lotta dei lavoratori, quindi andrebbe ripensato ab origine insomma il tutto. Nella congiuntura specifica io ho la speranza che CGL e UIL in particolare, vedendosi toccate anche diciamo personalmente dall'attacco che hanno ricevuto il 17 novembre, possano cambiare un po' orientamento, perché fino ad ora sono state sempre silenti quando la precettazione veniva applicata ai sindacati di base. Ora che è stata applicata anche a loro, dovrebbero rendersi conto che hanno permesso al nemico di classe di avere troppi spazi, diciamo, da questo punto di vista. E quello che non è tanto un diritto democratico astratto, oppure un articolo della Costituzione in astratto che viene attaccato, è la capacità stessa delle organizzazioni sindacali di poter utilizzare lo strumento del conflitto e dello sciopero. E qui non si sta parlando soltanto di organizzazioni in qualche modo minori, perché il sindacalismo di base rappresenta non la maggioranza dei lavoratori sindacalizzati, ma si sta parlando di un attacco che arriva direttamente al principale sindacato italiano, la CGL, con l'offensiva politica di Salvini, perché Salvini è uno che ragiona con i sondaggi alla mano. Io credo che se ha prodotto questo affondo è perché è convinto che nel paese il senso comune che si è prodotto nei riguardi del conflitto sindacale è un senso comune che vede molti cittadini considerare lo sciopero dei lavoratori come una cosa inutile, anzi che crea danno anche a loro, ad altri lavoratori. Quindi da questo punto di vista c'è anche un dispositivo ideologico che è stato consentito negli ultimi anni. CGL e UIL dovrebbero avere a cuore innanzitutto la propria stessa sopravvivenza, se proprio vogliamo metterla così, quindi fosse anche per ragioni di carattere più corporativo, dovrebbero mettere in campo una reazione forte, notevole, e non, diciamo, anche in questi giorni, io dico la verità, mi sarei aspettato solidarietà nei confronti dei sindacati di base, ma non per fare un piacere a USB e agli altri, perché dimostrandosi al loro fianco in realtà si stava difendendo se stessi. Non ho visto queste reazioni, non ho visto un Landini particolarmente vocale in queste ultime ore, e quindi non so quale sarà lo scenario futuro. Non ho grandissima speranza, però insomma vediamo.
Carla, volevi intervenire tu, vedevo che volevi
aggiungere qualcosa. Volevo semplicemente precisare alcune cose che aveva detto Giuliano. Allora, innanzitutto volevo citare quell'articolo del manifesto che tu avevi prima nominato, che è a firma di Claudio De Fiores, che è un...
Che salutiamo e che è il nostro ascoltatore, tra l'altro.
Ecco, perfetto. E volevo proprio riportare quello che lui dice, che mi sembra assolutamente importante. Per cui, mentre Salvini ha dichiarato che non voleva assolutamente limitare la libertà del diritto di sciopero, lui dice, De Fiores, che né la Commissione né il Ministro dispongono del potere di abrogare una norma costituzionale. È già questo. Però volevo anche precisare un'altra cosa. Il diritto di sciopero è sempre stato ostacolato fin dal 48, cioè dal momento in cui la Costituzione è stata ratificata, Il diritto di sciopero è sempre stato oggetto di ostacoli e di imbrigliamenti continui nell'arco del nostro passato costituzionale. Allora, c'è un punto che mi sembra fondamentale, per cui mentre Giuliano diceva c'è una dimensione terza, è vero, ed è la Costituzione, cioè la trasposizione dello sciopero come momento di lotta di classe, che è una lotta, è una guerra, ed è una guerra all'interno di una dimensione che è stata trasferita sul piano costituzionale, cioè sul piano del diritto. Il diritto di sciopero, in altre parole, è stato addirittura definito una bestemmia giuridica da parte di Turati, quindi diciamo è vecchia storia, per cui una volta trasferito nell'ambito del diritto è chiaro che viene soggetto a delle normative che piano piano possono limitarne la realtà. Perché? Perché è un momento di rottura della pace sociale e quindi è l'evidenziazione di una conflittualità che esiste all'interno della società e che chiaramente contrasta l'obiettivo armonizzante che il sistema del capitale ha sempre perseguito. Quindi invece di rimanere un momento di lotta e quindi di misurazione delle forze in campo, deve essere trasferito su un piano dei diritti, i diritti di libertà, i quali diritti di libertà sono soltanto negativi all'interno della nostra Costituzione, quindi noi abbiamo il diritto nel senso che non dobbiamo avere ostacoli rispetto a, però questi ostacoli continuamente si frappongono e si impongono con atti di forza sul piano politico. Quindi il discorso non può essere eluso e evitato dai partiti, i quali però a sinistra sembrano abbastanza taciti su questa dimensione, perché di lotta di classe non sa da parlare mai. E questo poi rientrerà nel momento in cui la richiesta appunto all'interno di questo sciopero è una richiesta anche salariale, e quindi entriamo immediatamente all'interno del problema che dobbiamo toccare, cioè il salario come un altro elemento di conflittualità aperta che però non viene mai evidenziato.
E noi lo facciamo invece, Carla, diamo un attimo lo spazio a Peppe, che oggi è silente, ci ascolta e lavora, c'è però. E in questo momento metterà dell'ottima musica per permettere a chi ci ascolta un po' di rilassarsi, due minuti, e rientriamo subito in trasmissione e riprendiamo lì dove Carla ha lasciato, cioè proprio dal salario. Buon ascolto e a fra poco.
Le fabbriche chiuse non aprirai. Oggi è sciopero, guai a te, se vuoi entrare un nome ti do, Cruniro tu sei e non passerai. Gente per strada, strisciano in mano, chiedono il pane nostro quotidiano, e non ha un dio a troppi lontano, ma un padrone che oggi nasconde il suo nome. Datore di lavoro, questo è il nuovo nome che ha scelto per sé. Sostanza, un ombrello nel culo continua a far male, ci chiede il voto e la benedizione e impone l'aumento di produzione. Ma oggi noi non benediciamo, oggi è sciopero, parola antica, che la missione dell'imprenditore è di dare il lavoro e rubare la vita. Datore di lavoro, questo è nome che ha scelto per sé, passerà nelle nostre città, dirà lotta e giustizia di nuovo sarà. Hey! E sono cento i fiori appena appena sbocciati, mille i compagni morti ammazzati. Per un diritto bisogna lottare, per un diritto c'è da scioperare. Città dirà lotta e giustizia di nuovo sarà, passerà nelle nostre città, dirà lotta e giustizia di nuovo.
Entriamo in trasmissione Caffè Connetto. Oggi abbiamo Carla Filosa e Giuliano Granato. Abbiamo cominciato a introdurre la questione dello sciopero, del diritto allo sciopero, e necessariamente siamo finiti sul salario, appunto come elemento probabilmente cardine della questione della lotta di classe. E proprio qualche giorno fa, se non ricordo male, nella giornata del 14 dicembre, sono stati diciamo pubblicati dei dati da parte dell'INAP in cui insomma si mostrano cose che conosciamo abbastanza bene noi che viviamo di salario o in generale di salario sociale, anche se non siamo lavoratori attivi o diretti. E quello che è emerso tra le tante cose che un po' ci aspettavamo è per esempio quello della distribuzione cosiddetta fattoriale o funzionale. E molti, con grande stupore, hanno dovuto ammettere che tra il 1960 e oggi la quota dei salari sul PIL è passata da quasi l'80% al 60%, e ovviamente specularmente la quota profitti è passata da poco più del 20% al 40%. Al contempo, nuovamente, l'INAP mostra come l'Italia sia un rarissimo caso in Europa in cui sostanzialmente i salari reali sono rimasti al palo, non sono aumentati, sono aumentati quelli nominali, quindi le buste paga al di sotto dell'inflazione. E per chi ci accusava di essere lavoratori poco produttivi eccetera eccetera, si sottolinea come la misura della produttività dei lavoratori, che è sempre molto vaga, lo dico da economista questo, però ammesso e non concesso che sia corretta questa misurazione, ci dice che i lavoratori italiani hanno aumentato la loro produttività molto più di quanto sono aumentati i salari, che come abbiamo detto sono rimasti sostanzialmente al palo, se non ricordo male degli ultimi anni sono cresciuto sì e no del 3%. Quindi ci troviamo in una situazione in cui c'è un capovolgimento abbastanza grande. Le quote che ho citato tra 1960 e oggi, il passaggio dall'80% della quota capitale o quasi al 60%, vuol dire una progressiva espropriazione del valore, lo chiamiamo giustamente plus valore, in forma di profitto, quindi in forma monetaria, da parte delle classi dominanti. E questo io lo voglio dire perché spesso se ne parla, rientra nel discorso delle diseguaglianze, è esattamente il discorso che sta alla base delle diseguaglianze, che quindi non sono un problema redistributivo, ma proprio inerente al sistema di capitale, il rapporto salari profitti, perché questo tipo di statistiche vanno esattamente di pari passo con la polarizzazione che c'è poi della ricchezza e del reddito. Proprio qualche giorno fa, riprendendo in mano un rapporto dell'Oxfam che abbiamo pure citato tra l'altro in Yesterday's Papers, emergeva come lo 0,01%, quindi non parliamo manco più dell'1%, ma lo 0,01% detiene l'equivalente del 60% più povero della popolazione italiana, cioè 74 multimiliardari detengono la proprietà di più della metà della popolazione italiana. Insomma, è evidente che essendo espropriati sempre di più i lavoratori attraverso forme di sfruttamento che passano necessariamente attraverso quello che stiamo per raccontare e che abbiamo già raccontato, si determina una polarizzazione di classe, che è una tendenza a questo punto che non può essere interrotta qualora appunto non vengano nuovamente capovolte queste forme, diciamo questi rapporti di forza. E allora vorrei prendere in considerazione il salario, no? e vorrei che Carla ce lo spiegasse, perché in tanti pensano di aver idea di cosa si tratti, invece riprendendo degli studi che fece anche Gianfranco Pala insieme a Carla su contraddizione, diciamo ultimamente sono emersi anche, abbiamo ripreso degli studi appunto ripubblicati anche sull'AT diplomatico, che parlano del salario e parlano del salario minimo, altra tematica che vorrei prendere in considerazione e discutere con Giuliano anche a riferimento della legge di iniziativa popolare di cui lui è stato promotore. Quindi lascerei la parola a Carla e le darei, le chiederei di spiegarci in sintesi cos'è il salario e perché c'entra la lotta di classe con il salario.
Allora, io intanto faccio riferimento a quello che avevi detto te a proposito delle diseguaglianze e vediamo che le diseguaglianze sono la premessa del sistema di capitale nel quale noi siamo, che si regge sul lavoro salariato. Allora, perché comincio a dire questo? Perché siccome si è discusso a livello parlamentare del salario minimo, ecco, anche Elie Schlein non ha parlato altro che di poveri, dicendo anche che i poveri contro cui si accanirebbe Meloni, il governo Meloni, non hanno diritto a essere ricordati e quindi aiutati per quanto attiene la casa, la precarietà, il contributo, i contratti a termine o di altro genere che sono comunque precarizzazione, i tagli alle pensioni, eccetera, eccetera. Allora, questo elenco della spesa che è stato fatto, tutto vero naturalmente, rientra nel concetto di salario, perché il salario non è la busta paga che si percepisce a livello individuale, ma è il salario sociale ed è di classe, nel senso che è la quantità di investimento che tutti i capitali tramite lo Stato effettuano per pagare la sopravvivenza e la riproduzione della classe subalterna dipendente dei lavoratori, che determinano la possibilità per i capitali non solo di esistere ma di accrescersi. Attraverso che cosa? Attraverso il salario. Allora, che cos'è il salario? Sembra che sia la remunerazione del lavoro eseguito. Non è così. Allora, perché non è solo così? Perché nasconde, è una parvenza, cioè qualcosa che sembra ma non è, non ha nessuna sostanza di essere, e sembra che sia la remunerazione di tutto il lavoro, mentre invece all'interno del sistema di capitale che ha bisogno del lavoro salariato, senza il quale per l'appunto non sarebbe nemmeno capitale, c'è una distinzione tra una quota di lavoro effettuato che riguarda la sopravvivenza e la diciamo possibilità di redistribuzione all'interno della classe di una sopravvivenza tra lavoratori occupati e non, tra persone che detengono un lavoro e famiglie che invece lavorano di contorno, e una quota non pagata, cioè gratuita, di cui i capitali si appropriano e che è per l'appunto regalata, diciamo così, all'insaputa dei lavoratori ovviamente, regalata al capitale che pertanto in questa maniera si accresce. Allora, siccome è stato rilevato che i profitti sono cresciuti tantissimo ultimamente, mentre il lavoro invece è andato a ritroso, noi capiamo perfettamente che c'è una antiteticità fra capitali e lavoratori salariati, cioè e salari, perché in primo luogo i salari che cosa sono? L'investimento che il capitale effettua per pagare la forza lavoro. La forza lavoro è la capacità lavorativa delle persone e non il lavoro già eseguito, perché nel momento in cui noi abbiamo una terminologia comune, noi abbiamo che il salario è il prezzo del lavoro, il costo del lavoro. Ebbene, non è così, perché questo mistifica che non si paga il lavoro, ma si paga la persona che lavora. Perché questo è importante ed è un cardine da capire? Perché nel momento in cui si paga la persona attraverso un rapporto di scambio prefigge una quota di denaro che andrà a retribuire l'uso di una forza lavoro, cioè di una capacità lavorativa che nel momento in cui è venduta è stabilito quanto vale, mentre invece nell'uso che viene effettuato della forza lavoro effettiva, cioè nella erogazione attiva del lavoro, questo uso sarà maggiore, cioè produrrà una ricchezza maggiore rispetto a quella a cui la forza lavoro è stata venduta. Allora, se io ho stabilito un contratto salariale di 100 euro, mettiamo un'ipotesi, quando io vado a lavorare all'interno di qualunque settore lavorativo, quindi è un lavoro in generale quello di cui si sta parlando, nel momento in cui io sto erogando lavoro, io produrrò una ricchezza che non sarà 100, ma sarà 100 più qualcosa, che potrà essere 10, 100, 50, 2000, a seconda delle situazioni. Per cui quello che io produrrò in più rispetto a quello che ho ricevuto, che è stato stabilito, quell'in più, il plusvalore di cui hai parlato prima, sarà per l'appunto appropriato segretamente all'interno di un diritto di appropriazione che questo sistema attesta per l'appunto al sistema di capitali. Lo Stato, da questo punto di vista, non può che avallare questo sistema a favore dei capitali. Allora, la libertà di sciopero di cui si è parlato prima deve essere subordinata alla libertà dei capitali di utilizzare a proprio vantaggio la forza lavoro nel momento in cui questa forza lavoro diventa l'elemento fondante della valorizzazione del processo produttivo, cioè nell'ambito di un arco storico in cui noi abbiamo sempre visto un processo produttivo che è un processo lavorativo che produceva la ricchezza necessaria alla sopravvivenza delle popolazioni, noi all'interno del sistema di capitale vediamo invece che questo processo lavorativo si identifica con il processo di valorizzazione dei capitali, nel senso che i capitali investono 100 per ottenere 200 all'interno dello sfruttamento cosiddetto della forza lavoro, ma lo sfruttamento altro non è che questa appropriazione di lavoro gratuito. Nel momento in cui si vuole stabilire un salario minimo, ecco, Marx addirittura dice che è un'illusione, è una sciocchezza richiedere il salario minimo, perché il salario minimo è già quello che viene effettuato come investimento determinato dai capitali per tutta la classe di lavoratori. Ed è il minimo come media, ovviamente, per cui è chiaro che noi avremo dei minimi con un picco di remunerazione quasi a zero e dei, invece dei vertici in cui la remunerazione potrà essere più alta. Quindi il salario minimo è già l'elemento che la classe lavoratrice ha come non solo buste paga, ma anche come servizi sociali, cioè il cosiddetto stato sociale, welfare o quello che è, che dovrebbe appunto pagare scuole, sanità, trasporti, eccetera, case, eccetera, cioè tutto l'elenco che Schlein ha fatto, non l'ha chiamato salario sociale, ma l'ha chiamato benevolenza dello Stato nei confronti dei cosiddetti poveri. Allora, da ricordare, e mi taccio, che già dall'Ottocento venivano chiamati lavoratori poveri e non poveri, perché la povertà non qualifica nessuna condizione storica sociale, mentre invece lavoratore salariato povero significa per l'appunto la condizione di subordinazione al comando sul lavoro che i capitali effettuano all'interno di questo sistema, il quale sistema non è eterno, ma è soggetto per l'appunto a definirsi progressivamente al ribasso, e con ogni probabilità, se non si riuscirà a eliminare rapidamente la situazione planetaria, deciderà per noi al posto di una razionalizzazione che tarda a venire.
Grazie Carla, io ho apprezzato lo sforzo di sintesi che è stato estremo, perché obiettivamente era di una difficoltà enorme riuscire a spiegare tutto quello che hai fatto. Vorrei aggiungere due cose prima di lasciare la parola a Giuliano, proprio sui lavoratori poveri, che ovviamente anche in questo caso correttamente tu hai aggiunto lavoratori, però noi in italiano abbiamo delle difficoltà ad ammetterle e quindi utilizziamo l'inglese e si utilizza working poor, no? Come avete sentito dirlo tante volte. E per questo, per nascondere, secondo me, ogni volta che si utilizza una lingua differente. Solamente per dare due numeri che avevo calcolato un po' di tempo fa, nel 2018, quando la situazione era estremamente migliore. A livello mondiale, questi sono i dati dell'ILO, quindi dati straufficiali, i lavoratori estremamente poveri, cioè quelli che pur lavorando all'incirca 40 ore settimanali, ma anche molto di più se prendiamo soprattutto i paesi africani, poi vi racconterò anche dell'Africa, rappresentavano il 10% dell'intera popolazione lavoratrice, quindi gli abitanti di questo pianeta tra i 15 e i 64 anni più o meno. Il 13% erano moderatamente poveri, si intende gente che guadagna meno di 4 euro o 5 euro al mese, stiamo parlando di soglie del genere. E poi ci sono tutti gli altri lavoratori poveri, come li definiamo noi. Per cui, da calcoli che avevo fatto, sostanzialmente, preso il mondo come unico luogo geografico in cui tutto il capitalismo sostanzialmente funziona e di cui si approfitta, perché sappiamo che la transnazionalità ormai attraverso ogni continente e ogni paese, all'incirca il 50-55% della popolazione lavoratrice, quindi non parliamo delle persone che vivono in condizioni di indigenza lontane anche dai luoghi produttivi, percepiva un pagamento, chiamiamolo busta paga, anche se immagino che sia molto difficile configurarlo per gli estremamente poveri, inferiore enormemente alla linea di povertà. Ma io con i miei studenti di questo ne parlo spesso: prendete la filiera di Benetton e prendete l'amministratore delegato di Benetton e in coda prendete il lavoratore che fa la maglietta di Benetton nel sud-est asiatico o lì dove crollano le palazzine, è la stessa filiera produttiva di cui parlava Carla Filosa, e se voi effettuate la media di tutti questi salari effettivamente poi si arriva a quello che diceva Marx, che diceva persino Smith, persino Ricardo, cioè che mediamente proprio per le relazioni di valore che esistono il lavoratore va a percepire un salario che è sempre minimo prossimo al livello di sussistenza. Detto ciò, però, in una fase come quella che viviamo ci rendiamo conto, appunto, quello che dicevo prima, lo concludo, l'Africa ha un terzo, il 33% dei lavoratori in estrema povertà, se ci aggiungi pure quelli moderatamente poveri, supera di gran parte la metà della popolazione lavoratrice globale, quindi è un problema che normalmente è stato nascosto ai nostri occhi. Negli ultimi anni la precarizzazione ha determinato queste figure contrattuali che effettivamente anche per i contratti firmati da qualcuno, tra cui i sindacati, nella contrattazione collettiva prevede dei cosiddetti salari orari, che poi abbiamo, Carla ha spiegato bene che il salario non è mai orario, sebbene venga collocato sul contratto collettivo nazionale come salario orario, che poi alla fine determina una busta paga ridicola. Ammesso e non concesso poi, come diceva Carla, che il salario sociale rimanga identico, perché spesso il gioco è ti lascio la busta paga ferma, non te la decurto, ma ti vado a tagliare i servizi, e il risultato ovviamente sul salario sociale di classe è lo stesso, sempre in riduzione. Per cui sono delle categorie di lavoratori che lavorano a tempo indeterminato, anche con contratti regolari, non solamente i lavoratori diciamo più precari che conosciamo che portano il cibo a casa, che detengono delle condizioni di lavoro e quindi di pagamento della forza lavoro estremamente ridicola, chiamiamo così, anche se c'è poco da ridere, pessima, ecco, forse questo è il termine migliore. E penso che da questo punto di vista la proposta di iniziativa popolare di cui appunto parlavamo prima nel precedente blocco, di cui Giuliano si è fatto promotore insieme a Unione Popolare, Potere al Popolo, di Fondazione Comunista, cerchi in qualche maniera di porre il problema, no? Del lavoro povero, ecco, quindi non solo della povertà, ma aggiungere un elemento di classe e far passare l'elemento della polarizzazione, dell'indigenza, tutto quello che noi abbiamo spiegato come presupposto del sistema di capitale e poi anche come suo risultato, come un elemento appunto di classe che è proprio vincolato strettamente alle relazioni che si sono determinate con il modo di produzione che viviamo e soprattutto nell'ultima fase, che questo non dobbiamo mai dimenticarlo, è di enorme crisi in termini di accumulazione. Però siccome noi adesso abbiamo aggiunto tanta carne al fuoco, se voi siete d'accordo, io adesso procederei nel lasciare un'altra volta un paio di minuti di tempo alla musica di rilassarci un po', e poi rientriamo, lasciamo la parola a Giuliano e poi concludiamo con le considerazioni di Carla. Allora, parola alla musica e ritorniamo subito in trasmissione.
Donne e uomini, anche neolaureati, che a causa della crisi, a detta dell'azienda, potrebbero rimanere senza lavoro.
L'uomo è caduto in un silos, rimanendo intrappolato, sommerso dal grano.
Aspettare e sperare.
I lavoratori a progetto che attualmente stanno lavorando dentro, che io li chiamo schiavi a progetto perché guadagnano 3,50 euro all'ora, sono queste le persone che vogliono riportare praticamente tutti i lavoratori a queste condizioni.
E cagli sciocumanna non ha faticato mai, perché loro non sanno come campano operai, te ne ammendo solo quanti sordi fanno con la nusi, dalla mienda fanno ambressa, ti ci stai o te ne vai.
Articolo 1 e mi assumo la responsabilità di quello che sto dicendo, ma vi giuro è solo verità. Qua, in quest'Italia dove vivo, non mi riconosco, sono sottopagato e devo tenermi stretto il posto. Work to live or life to work, si dalla mienda che lo cancella un culo a chi dal morto. E poi ti prometto non una crescita, ma intanto vieni a lavorare pure sabato e domenica. E chi l'ha detto che l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro non ha messo in conto che il lavoro è troppo poco. E un cittadino come fa a votare chi governa se chi governa lavorare non sa?
Guai e cagli sciocumanna non ha faticato mai, perché loro non sanno come campano operai, te ne ammendo solo quanti sordi fanno con la nusi, dalla mienda fanno ambressa, ti ci stai o te ne vai? Guai e cagli sciocumanna non ha faticato mai, perché loro non sanno come campano operai, te ne ammendo solo quanti sordi fanno con la nusi, dalla mienda fanno ambressa, ti ci stai o te ne vai?
Sono mesi ormai che consegno domande di assunzione, oggi mi va bene, mi hanno assunto per 3 ore, domani chiamerà un nuovo padrone sfruttatore, accetterò quella proposta solo per disperazione. Il riposo non pagato, la tassazione fiscale, la tredicesima l'ho chiesta anche a Babbo Natale. Sono fatti miei, se poi mi faccio male domani scade il contratto, è tutto da ricominciare.
Il mio nome è Said e vengo da lontano, ho deciso di lavorare per lo Stato italiano, chiedo solo un salario minimo garantito, sicurezza nel lavoro e tutto ciò che mi è dovuto. Il mio capo non investe sicurezza, sai perché? Io lavoro in nero e son nero già da me. Un giorno era inverno, dal tetto son caduto. Il mio nome era Said, da lontano ero venuto.
Guai e cagli sciocumanna non ha faticato mai, perché loro non sanno come campano operai, te ne ammendo solo quanti sordi fanno con la nusi, dalla mienda fanno ambressa, ti ci stai o te ne vai? Guai e cagli sciocumanna non ha faticato mai, perché loro non sanno come campano operai, te ne ammendo solo quanti sordi fanno con la nusi, dalla mienda fanno ambressa, ti ci stai o te ne vai? Sai tardama e parla i diritti e sciopero, la nuova dittatura industriale vuole un suddito, mirano all'abolizione del contratto nazionale, sputano su chi c'è morto per poterlo avere. E non mi arisce tu, si possono manifestare, tengo una dignità e chi sorda non da può cattare. Ma manca i giuri, 10 minuti e pausa può toccare, noi ci sporchiamo le mani pure a voi la mamma. Guai e cagli sciocumanna non ha faticato mai, perché loro non sanno come campano operai, te ne ammendo solo quanti sordi fanno con la nusi, dalla mienda fanno ambressa, ti ci stai o te ne vai? Guai e cagli sciocumanna non ha faticato mai, perché loro non sanno come campano operai, te ne ammendo solo quanti sordi fanno con la nusi, dalla mienda fanno ambressa, ti ci stai o te ne vai?
Rientriamo in trasmissione Caffè Cornetto. Oggi abbiamo già parlato di diritto allo sciopero, di precettazione, di salario di classe, salario minimo, salario sociale, e parlavamo appunto, prima di passare qualche minuto in compagnia con la musica selezionata da Peppe e Saverino, della proposta di legge, la cosiddetta LIP, che insomma ci ha impegnato tanto come militanti nella raccolta delle firme per appunto effettuare una proposta di salario minimo. Allora Giuliano, prima ragionavamo sul fatto che il salario è sempre minimo dal punto di vista strutturale all'interno del sistema di capitale, come correttamente e precisamente ci ha spiegato Carla. Qual è l'obiettivo di questa raccolta? Che tipo di raccolta firme, perdonami, che tipo di impressione avete avuto quando siamo entrati in contatto, perché anche io in realtà ho partecipato alla raccolta firme, con i militanti, con le persone comuni che vi incontravano nei banchetti, e che tipo di reazione hanno avuto quando hanno visto che voi facevate una proposta del genere? Perché immagino che qualcuno, come è capitato a noi, vi abbiano chiesto: sì, ma che cosa si differenzia la vostra proposta rispetto a quella delle cosiddette opposizioni, che poi abbiamo capito che sono tutto fuorché opposizione al capitale, quindi intendo 5 Stelle e PD.
Allora, parto dalla fine per certi versi, nel senso parto dalle reazioni che abbiamo incontrato quando abbiamo portato questa campagna, che poi in realtà è più ampia della legge di iniziativa popolare, nel senso che la legge di iniziativa popolare è stato lo strumento che abbiamo individuato per catalizzare un pochettino le forze che abbiamo, diciamo, siamo riusciti a costruire nel paese, e abbiamo utilizzato quello strumento per cercare di renderla anche quanto più comprensibile possibile. Le reazioni sono state di estremo, non solo interesse, ma per certi versi quello che si manifestava ai banchetti era rabbia, nel senso, uno era riconoscimento, partiamo dall'inizio, cioè il fatto che stessimo toccando un problema che vivono tutte e tutti, molti a livello anche individuale, altri che non lo vivono magari a livello di busta paga individuale, conoscono benissimo il problema perché tocca direttamente qualche familiare, qualche conoscente, insomma molto spesso nella ristretta cerchia familiare, che è quello delle buste paga da fame che ci sono in questo paese. E questo credo che fosse abbastanza scontato, nel senso che il riconoscimento del fatto che in Italia in particolare c'è un problema di lavoro povero, e appunto io sono d'accordissimo, non è soltanto una questione di povertà astratta, ma proprio di lavoro povero, ormai è riconosciuto da tutti, ma è riconosciuto talmente da tutti che nemmeno l'ultradestra al governo può negare l'esistenza di un problema da questo punto di vista. E la questione che poi a quel punto entra in gioco sono le soluzioni, oltre ad un'impostazione di fondo per certi versi del problema. Le soluzioni, perché Carla e tu dicevate benissimo, le soluzioni che vengono proposte, in particolar modo ora dalla maggioranza di governo, ma vengono accettate trasversalmente da tutto il campo politico e purtroppo anche sindacale, è ad esempio la proposta del taglio del cuneo fiscale. Cioè, per aumentare gli stipendi, per aumentare il netto in busta paga, io ti vengo a tagliare i contributi che devi versare, insomma. In questo modo però tu in realtà non mi stai aumentando i soldi che mi entrano in tasca, o meglio, magari a fine mese la busta paga è un pochettino più pesante, ma io quei soldi che mi entrano in busta paga in realtà li sto perdendo come servizi, come ospedali, come scuole, insomma, come... Diciamo, mi fa ridere, non avevo sentita l'espressione di Ellie Schlein, la benevolenza, non avevo mai sentito questa cosa qua, comunque, insomma, per capirci, tutti questi i servizi, diciamo, da questo punto di vista vengono meno, quindi in realtà è una partita, se proprio vogliamo essere buoni, è semplicemente una partita di giro, non c'è un miglioramento delle condizioni complessive.
Tra l'altro è anche più proporzionale la parte che si perde in termini di servizi rispetto a quello che si guadagna, insomma, dagli studi che sono stati fatti. Scusami se ti ho interrotto, perdono.
No, ma figura che poi apre la porta ad altre trasformazioni che stanno avvenendo, come ad esempio l'introduzione del welfare aziendale, il cosiddetto welfare aziendale, diciamo in busta paga, che è un altro obbrobrio ed è molto complicato anche dal punto di vista politico del soggetto, come cambia la relazione tra lavoratore e, diciamo, imprenditore da questo punto di vista, come ti comporta un cambiamento anche delle relazioni che ci sono, diciamo, nel giorno dopo giorno. Comunque, diciamo, quindi la questione di fondo per certi versi viene riconosciuta da tutti, l'esistenza di troppi lavoratori poveri. Le soluzioni che vengono proposte sono differenti. Io dico che purtroppo l'impianto che viene accettato praticamente all'unanimità è questo, diciamo, è uno scambio tra, diciamo, il netto che prendi in busta paga e i servizi, per parlare in maniera estremamente, diciamo, terra terra, forse nemmeno estremamente corretta. E questa è la proposta delle destre, ma anche del PD, e cioè quello che hanno fatto quando erano al governo anche gli altri. Poi ci sono queste proposte che sono arrivate rispetto al salario minimo, che toccherebbero nell'immediato milioni di lavoratori e lavoratrici che in questo paese guadagnano meno delle soglie che vengono poste, vuoi dalla nostra legge di iniziativa popolare, vuoi dalla proposta parlamentare delle opposizioni PD, 5 Stelle, Sinistra Italiana, Verdi e Azione, e che sono frutto di contratti che vengono siglati tra parte imprenditoriale e parte sindacale, che a volte, diciamo, veramente, tu dicevi, sono ridicoli, ma sono veramente qualcosa di inimmaginabile, e sono a volte degli stipendi con cui non si vive. Penso al contratto vigilanza e servizi fiduciari, che prevede dei minimi I livelli di ingresso, insomma, prevedono paghe da 5,5 euro lordi. Penso alle lavoratrici, in particolar modo perché sono quasi molte sono donne, la maggioranza sono donne, che sono coperte dal contratto multiservizi, in particolar modo lavoratrici delle pulizie, che lavorano nel pubblico, e anche qua non è che stiamo parlando del cattivo imprenditore individuale, privato, che no, cioè stiamo parlando del pubblico che appalta una serie di servizi e che poi vengono, i lavoratori e le lavoratrici vengono contrattualizzati con questo tipo di contratti, in questo caso parliamo di 6,5 euro lordi l'ora. In generale nel turismo, nel commercio, in alcuni settori in particolare le paghe sono particolarmente basse. Sono pochi i settori che sono al di sopra della cifra che noi abbiamo posto come minimo, quella dei 10 euro lordi l'ora, sono i settori in cui nel corso dei decenni le lotte sono state più efficaci, sono state non solo più numerose, più forti, ma sono state anche più efficaci, e sono anche quei settori, poi bisognerebbe andare lì a studiare qualche volta con Claudio Cozza, che pure qualche volta immagino che avrete sentito, abbiamo fatto, diciamo, uno studio, per quanto insomma è molto sperimentale, di quali sono diciamo dei fatturati, insomma di come funzionano le imprese che diciamo garantiscono stipendi migliori a fine mese di quelli che invece offrono stipendi peggiori. E c'è anche la smentita del mito del piccolo è bello, perché poi in molti casi quelli che pagano gli stipendi da fame perfettamente regolari sono le piccole imprese o settori caratterizzati da un'alta presenza di piccole e medie imprese. E questo non è un discorso che ha a che fare semplicemente con le destre, che solitamente hanno un blocco sociale, immagino soprattutto il Meloni, che è composto da questa parte, diciamo, della borghesia, ma spesso anche nel mondo dei compagni. Diciamo che il piccolo viene considerato quasi come una sorta di eroe che resiste, non si sa bene insomma a quale tipo di strangolamento, e quindi prevede la costruzione anche di alleanze interclassiste per certi versi, perdendo di vista la centralità invece dei lavoratori e delle lavoratrici di questo paese. Rispetto alla proposta delle opposizioni, nella nostra proposta ci sono delle differenze che secondo me sono assolutamente significative. Quello che spesso ci viene detto è, vabbè, ma tra 9 e 10 euro alla fine che differenza c'è? Cioè non è così tanto. Io, diciamo che ho lavorato con uno stipendio al di sotto delle soglie, dico che se a me da 7,5 euro lordi l'ora l'avessero alzato non a 9 ma a 10, quell'euro in più di differenza all'ora avrebbe fatto un po' di differenza nel corso, insomma, della mia giornata, della mia settimana e della mia vita nel complesso. Quindi già quella mi sembra significativa, però quello è un elemento quantitativo, materiale sicuramente, ma quantitativo. Se no ci sono altri due elementi che sono particolarmente significativi. Il primo è che quello per certi versi più importante è che nella nostra proposta di legge di iniziativa popolare è previsto un meccanismo di adeguamento automatico del salario minimo all'aumento del costo della vita, all'inflazione, soltanto all'aumento, tra l'altro non alla variazione come a volte è scritto, perché potrebbe anche essere invece in negativo. Adeguamento automatico che permette di di riuscire a seguire quantomeno in maniera più rapida, diciamo, l'aumento del costo della vita, cosa che nella proposta delle opposizioni parlamentari non c'è. Si prevede la formazione di una commissione che poi dovrà studiare i dati e dovrà capire se, come e quanto bisogna aumentare in quel caso il salario minimo. E poi c'è un altro elemento che inizialmente era passato un po' in secondo piano nella proposta delle opposizioni, che prevede che almeno una parte dei soldi in più che saranno costretti a mettere gli imprenditori per adeguarsi al salario minimo di 9 euro lordi l'ora nel loro caso venga coperto da qualche forma di rimborso, e quindi sostanzialmente dalla fiscalità generale. Poi probabilmente, se mai dovesse diventare legge, prevederanno dei meccanismi di rimborso molto parziale. Però c'è a monte il problema, perché se tu introdurre una misura di salario minimo, è chiaro che non stai agendo sulla sfera della produzione, stai agendo sulla sfera della redistribuzione. A quel punto non si capisce per quale motivo, se tu riconosci che c'è un problema di lavoratori poveri in questo paese, chi mi paga a me lavoratore povero l'aumento dello stipendio a fine mese non è il capitale che se fa, cioè, sulla mia pelle continua a guadagnare, ma è che, diciamo, il complesso dei lavoratori e delle lavoratrici attraverso la fiscalità generale. E questo, diciamo, di fondo è un elemento politico di grossa differenza, che poi può essere considerato nel come sono scritte le norme secondario, ma che secondo me poi dimostra un'impostazione di fondo che è completamente differente. E questo è per rimanere sulla norma. Chiudo sull'elemento più politico generale, perché è chiaro che una situazione del genere, con un rapporto di forza tra le classi che è, diciamo, io dico, completamente sbilanciato a favore del nemico di classe, noi non siamo tanto illusi da pensare che una legge di iniziativa popolare possa permetterci, cioè possa essere approvata nel giro di poco. A noi diciamo, l'obiettivo della nostra campagna è stato anche quello di entrare in contatto e di poter costruire delle relazioni con alcuni settori che solitamente, diciamo, le formazioni della sinistra classica, diciamo, con la partita elettorale in Parlamento, non hanno più, e permettere di, diciamo, costruire intorno al tema del salario una campagna che non è assolutamente sufficiente. Perché poi, se vogliamo parlare delle forme in cui si manifesta il lavoro povero, non è semplicemente sulla base della paga oraria, perché ci sono lavoratori e lavoratrici che magari guadagnano 10 euro lordi l'ora, ma lavorano 3 ore a settimana, 5 ore a settimana, perché hanno dei part-time. Oppure ci sono le forme di lavoro nero che in questo paese continuano a toccare 3 milioni di lavoratori e lavoratrici, che non sono toccati dalla questione, diciamo, del miglioramento dei contratti, perché un contratto sostanzialmente non hanno il contratto e quindi non saprebbero che farsene nell'immediato di un miglioramento contrattuale. Poi si può far valere in sede giudiziaria, ma, diciamo, nell'immediato non è quello il loro problema immediato. Però per noi è stato anche lo strumento per poter cominciare a parlare di qual è la situazione dei lavoratori e delle lavoratrici nel paese e individuare uno strumento assolutamente parziale e insufficiente, però secondo noi necessario, per cominciare a costruire un rapporto più favorevole ai nostri e che possa andare a incidere sulle relazioni, sullo scontro di classe, che in maniera più o meno mediata, in maniera più o meno, diciamo, narrativamente costruito, in maniera soft o in maniera più dura, esiste e viene negato, ma nella quotidianità di ogni lavoratore e lavoratrice esiste. Questo, chiudo proprio su questo, anche quando qualche volta abbiamo la possibilità di andare in televisione o alla radio, parlo di televisione e radio mainstream, cioè, rispetto ad altri temi in cui c'è un senso comune, diciamo così, più spostato a destra, in cui le posizioni che cerchiamo di portare avanti noi incontrano un muro anche da parte dei settori popolari della nostra società, del nostro paese, in realtà quando si arriva alla questione del salario, anche per certi versi la questione del reddito, ma la questione del salario, per certi versi la propaganda che viene costruita, le narrazioni che giustificano l'esistente, in realtà hanno meno capacità di attecchire. Non dico che non lo facciano, perché comunque riescono per certi versi a imporsi, ma è come se ci fossero delle difese più solide, perché la contraddizione tra capitale e lavoro la vive ognuno di noi sulla propria pelle, e in maniera super diretta, perché tutte e tutti siamo in qualche momento della nostra vita immersi, diciamo, nel mondo del lavoro e quindi in questa contraddizione, anche se rimaniamo proprio sul singolo posto di lavoro, e quindi, diciamo, di fronte alla propaganda ci sono un po' degli anticorpi più forti che non derivano da una costruzione di coscienza da parte dei soggetti politici, ma dall'esperienza quotidiana che, esagero, diciamo, nell'ottimismo, che in maniera spontanea per certi versi ti porta quantomeno a dubitare la narrazione dell'avversario, del nemico di classe.
E devo dirti che anche io da tanti anni un po' ho questa impressione, cioè che il piano della lotta economica, utilizzando una tripartizione celebre, se non sbaglio, di memoria engelsiana, sia più agevole, sia meno inquinato, ma probabilmente perché la materialità è talmente evidente e chiara a tutti che se tu non vedi chi percepisce i profitti enormi, non riconosci perché semplicemente sei distanziato ormai anche fisicamente da coloro che detengono ricchezze enormi. Ferrero, per dire, il figlio di Ferrero mi pare che abbia un patrimonio pari a qualcosa come 74 miliardi di euro, cose impressionanti, neanche immaginabili come numeri, però poi te ne accorgi quando il salario, quando la busta paga, e in generale il salario, perché è il caso dei servizi, insomma, ti restituisce una realtà molto difforme rispetto a quella che vedi in televisione. E penso che anche delle persone che abbiano, diciamo, una cultura magari non particolarmente sviluppata e che fa parte ormai del patrimonio di la gran parte di coloro che appartengono a questo paese e non solo, innegabilmente si rendono conto di una situazione del genere. Carla, una considerazione di natura politica per andare verso le conclusioni. Secondo te è possibile che la battaglia sulla busta paga, sul salario sociale, possa e debba a questo punto essere un punto di partenza per permettere questa raccolta di forze attorno a dei temi? Tu sai che con Gianfranco Enzo Gamba, che salutiamo anche lui in ascolto sicuramente, abbiamo spesso discusso come programma minimo, cioè si può e si deve partire da questo elemento che, come tu ci spiegavi bene, in termini appunto di salario sono il punto cardine, no, della questione di classe, della lotta di classe. È da qui che bisogna partire per cominciare a ragionare e individuare una tattica, una strategia anche a livello politico.
Questa è una domanda un po' difficile, nel senso che sul piano teorico ti risponderei immediatamente di sì. Sul piano dell'esperienza delle ultime manifestazioni anche importanti che ci sono state a livello sociale, ti direi che il piano coscienziale non si basa sulla dimensione economica, ma su altre dinamiche che sono un riflesso di quella, ma non rinviano. Allora, siccome Giuliano prima ha fatto emergere un piano coscienziale, questo è il nodo grossissimo che ci troviamo di fronte, perché nel momento in cui noi abbiamo una visione appannata di ciò che è il sistema nel quale viviamo, tutto quello che lui diceva prima rinviava a che cosa? Tanto per diciamo sintetizzare quello che è stato detto, che il salario sociale di classe è in primo luogo capitale variabile, cioè l'investimento che il capitale effettua per far vivere una società di cui ha bisogno per trarne lavoro salariato, cioè plus valore, ovvero plus lavoro che produca plus valore. Se non ha come ritorno il plus valore, il salario non viene dato e le persone possono morire tranquillamente. Il capitale è questo. Allora, capire che in primo luogo questo capitale variabile, cioè l'investimento per non solo far lavorare questa quota sociale, ma per riprodurre se stessi, i capitali investono mettendo una redistribuzione, possiamo dire a scelta, fra tutto quello che può essere il salario diretto, indiretto e differito. Possiamo scegliere, vogliamo una pensione? Allora avremo meno in busta paga. Vogliamo i servizi, la sanità che funziona? Allora avremo una busta paga inferiore. Magari non avremo più la pensione, questo sarà un problema dei giovani, per esempio. Quali pensioni avranno? E sarà un punto interrogativo. Allora, il discorso di quanto viene redistribuito all'interno della classe, bisogna saperlo, e qui interviene il piano coscienziale, perché se uno non lo sa, è chiaro che guarda o la pensione o il cuneo fiscale o la busta paga. Allora, se non si capisce che l'unica cosa che non si può toccare è la quota che i profitti prendono per se stessi, quella è intoccabile, quella quota di ricchezza prodotta. Poi il resto della ricchezza si può ridistribuire come si crede, perché all'interno della contrattazione ultimamente si sta parlando, per esempio, della settimana corta. Allora, anche quello, chi è che vuole la settimana corta? Certamente anche ai lavoratori può far comodo, ma si è parlato della intensificazione lavorativa all'interno di una riduzione oraria? No. Allora, che cosa significa questo? Che non si sa, e qui interviene il piano coscienziale. Sapere significa avere conoscenza del sistema nel quale si vive. Il sistema non è che ci fa la beneficenza. Questa, l'assistenzialismo, per esempio, a cui ci si è abituati a credere o a rivolgere, è semplicemente quando la povertà diventa permanente e non è più intermittente. Allora, questo è un elemento di crisi di cui non si sa niente, perché è bello dopo Berlusconi essere intrattenuti o giocare a fare qualunque cosa tranne che a sapere che cosa stiamo vivendo e come stiamo vivendo. Allora, la costrizione a lavorare a qualunque prezzo è stata già realizzata all'interno delle contrattazioni, e sapere che noi possiamo semplicemente avere una solidarietà coatta, cioè praticamente possiamo semplicemente solidarizzare, diamo a qualcuno qualcosa perché ce lo togliamo noi, o viene semplicemente ripartita in un giro continuo una quantità di ricchezza che poi non basta a nessuno. di questo non si fa parola nemmeno all'interno della sinistra, quindi politicamente io sinceramente non so cosa significhi avere un intervento politico quando non si sa di fronte a quale situazione oggettiva, materiale, reale ci siamo, ci poniamo, perché quando si parla dell'aumento del salario in busta paga parliamo del salario nominale, ma magari quello reale è andato sotto, magari il salario relativo che è l'aumento dei profitti che possono regolare per differenza un aumento rispetto all'impoverimento della salarizzazione, di questo non si fa più parola. Allora, che cosa sappiamo di queste che noi possiamo denominare, però possiamo anche dire attenzione, quando noi vogliamo 10 euro in più oppure il salario minimo a 10 o a 15 euro come è stato proposto a livello europeo, benissimo, ce lo possono dare e ce lo tolgono da un'altra voce. Il problema non sussiste per il capitale, siamo noi che dovremmo saperlo e quindi pretendere non solo la busta paga a livello più alto, ma anche i servizi e le pensioni, i trattamenti TFR. Allora è questo che significa avere coscienza, non significa avere, che ne so, un'idea scientifica buona per tutti, significa sapere che le cose si pongono in questi termini e non siamo noi a deciderle, ma le subiamo e basta. Allora, per quanto riguarda il salario relativo, che è l'elemento più importante che noi abbiamo di fronte, perché il capitale, tutte le innovazioni, tutti i macchinari che può introdurre i robot, la robotica, l'intelligenza artificiale, eccetera, non è altro che un aumento che fa di fatto retrocedere il salario sociale, che rispetto all'altro non ha più nessun rapporto di continuità, ma è diciamo alla deriva rispetto alla possibilità di utilizzare i mezzi di sussistenza.
Io direi che questa è una discussione che ha per ora toccato alcuni punti fondamentali, diceva Carla, che sono necessari per cominciare a ragionare e permettere a una coscienza di svilupparsi e di sedimentarsi, di cristallizzarsi. E oggi abbiamo individuato dei punti secondo me cruciali per intendere tutto quello che è il sistema di capitale nella sua contemporaneità e anche nell'attualità nostra qui in Italia, dove stiamo parlando. Però se voi siete d'accordo, Carla e Giuliano, Carla già lo fa da tempo, chiedo a Giuliano a questo punto, nelle prossime puntate insomma cerchiamo di aggiornarci, perché secondo me a questo punto conviene un po' approfondire queste questioni prendendoci un po' più di tempo. Caffè Cornetto appunto è sempre a disposizione per questo tipo di ragionamenti, e visto che il nostro tempo purtroppo è finito, io vi ringrazio veramente tanto, perché è stata una discussione spero molto proficua, non solo per me ma anche per coloro che ci hanno pazientemente ascoltati, e ci diamo appuntamento alla prossima settimana. Grazie Giuliano, grazie Carla, e buon fine settimana a tutti e a tutte.
Caffè Cornetto con Peppe e Chicco, a cura della redazione di Radiograd.